Benvenuti su Kick Off, il podcast interamente dedicato alla Juventus Next Gen e alle Juventus Women. Siamo reduci da poche ore, quasi un giorno, dalla finale di Coppa Italia di ritorno di Serie C. Come avete potuto notare, questa puntata è in ritardo di un paio di giorni rispetto al solito, aspetto 9 appuntamenti, proprio perché ho deciso di aspettare la partita, così avremmo potuto parlarne in modo approfondito e ancora con la mente fresca su quanto è successo ieri sera a Vicenza. Purtroppo lo diciamo subito per chi non ha visto la partita: la Juventus Next Gen ha perso la partita, ma soprattutto ha perso la coppa e così la possibilità di qualificarsi già matematicamente ai playoff come terza, diciamo così. Però per chi ha guardato la partita e per chi vuole andarsela a rivedere, io credo, adesso poi se parleremo con il mio ospite, abbiamo visto forse una delle migliori versioni della Next Gen, almeno per buona parte della gara, e per quanto mi riguarda, a parte il risultato negativo, c'è da sorridere, perché poi, anche come scrivevamo in chat l'altro giorno, sì, conta il risultato sportivo, soprattutto non retrocedere, perché poi la Juve non potrebbe giocare in Serie C, sarebbe poi forse anche un caos istituzionale potersi riscrivere in Serie C, ma conta anche quanti giocatori riesce a preparare poi per il calcio che conta, per la Serie B, per la Serie A e soprattutto da poter mettere in rosa nella prima squadra, quindi a disposizione di Max Allegri. E da questo punto di vista io credo che la Next Gen stia ampiamente adempiendo al suo compito. Allora, andiamo come sempre con ordine. Prima vi vado a presentare il mio ospite, che è Marco Amato, giornalista di Il Bianconero. Ciao Marco.
Ciao Ravi, ciao a tutti.
Allora Marco, addentriamoci subito nella partita. Secondo me, come dicevo, è stata una partita che ha penalizzato la Juve nel risultato, perché è arrivata una sconfitta. Però è una sconfitta che secondo me è stata immeritata, e forse con un po' più di esperienza, che ovviamente manca a questi ragazzi, poteva anche arrivare un risultato diverso e poteva anche arrivare la vittoria, e magari portare almeno la partita ai supplementari, che forse i ragazzi avrebbero ampiamente meritato, soprattutto andando a vedere cosa è successo nell'arco dei 180 minuti.
Sì, sono d'accordo. Io soprattutto nella prima parte di partita, per alcuni momenti mi è sembrato di rivedere un po' quell'ardore, quella volontà ferma di ribaltare la partita che avevo visto ad Alessandria nella semifinale di ritorno contro il Foggia. Quindi devo dire che a me la Juve ieri è piaciuta, però loro, il Vicenza, sono ugualmente una bella squadra. Sicuramente sono più pronti, più smaliziati, più esperti. D'altronde sono una squadra che l'anno scorso è scesa dalla Serie B e che vogliono risalire subito. Sono una squadra di categorie, si è vista. Però oggi ho letto tanti commenti negativi, come se fosse tutto da buttare a mare. Questi ragazzi non sono pronti, eh. No, secondo me hanno fatto una buona partita, anzi ho visto alcuni ragazzi su cui non avrei puntato magari all'inizio stagione, che sono migliorati tanto, e al di là del risultato che ovviamente lascia l'amaro in bocca, però secondo me sono tante le note positive.
Io prima di parlare dei singoli parlerei di squadra, perché forse la partita di ieri sera è stata una di quelle della Next Gen di quest'anno dove veramente più che i singoli è spiccato il gruppo, anche il gioco corale, no? Poi molto, se non tutto, passava dai piedi di Soulé, però diciamo che la Juve ha lavorato molto bene di squadra e se giochi contro squadre come il Vicenza, che sono cattive, esperte, smaliziate, come dicevi, e non riesci a giocare di squadra, va a finire tanto a poco. Comunque vai molto molto in difficoltà. Invece la Juve, prima di essere forte nei singoli, ieri comunque, almeno quello che ha impressionato di più me è che è sembrata molto squadra, quasi alla pari, o se non alla pari del Vicenza.
Sì, sono assolutamente d'accordo e ripeto, ho rivisto proprio un po' l'atteggiamento della semifinale di ritorno contro il Foggia, ma secondo me questa è una squadra che, cioè, lo ha dimostrato, quindi non tanto secondo me, ha dimostrato che è una squadra che nella gara secca se la può giocare veramente con tutti. Poi manca di continuità e quindi vediamo magari i problemi. L'altalena di risultati che vediamo in campionato, ma in gara secca potenzialmente se la possono giocare con tutti e ieri sì, ieri hanno fatto una gran bella prestazione, soprattutto il primo tempo, la prima ora di gioco all'incirca e sì, sono d'accordo, non tanto nei singoli, ma proprio hanno giocato bene. Tante riaggressioni alte, quindi organizzati, compatti, niente, secondo me niente da dire, non c'è niente da recriminare. Poi c'è stato qualche errore, qualcosa che si poteva fare meglio, quel che si potevano evitare, sicuramente sì, però ci sta, è una finale e loro, va detto, erano più pronti.
Diciamo che c'è stato anche un pizzico di sfortuna, perché penso al giocatore che poi nel secondo tempo Ferrari ha realizzato la doppietta, che molto probabilmente il secondo tempo non avrebbe neanche dovuto giocarlo, per quell'intervento nel recupero già ammonito, dove probabilmente meritava il secondo giallo e quindi il rosso. E poi sul primo gol, quando praticamente è stato lì tra il fuorigioco o essere in gioco di pochi centimetri, e quello forse è stato un po' uno dei turning point della partita e diciamo anche dei 180 minuti del doppio confronto, che ha poi permesso al Vicenza di gestire. Nonostante questo, però, comunque la Juve aveva trovato il 2-1 con un gran bel gol di Poli, però poi il Vicenza ha attaccato, un errore, come dicevamo, nelle marcature, ha portato il raddoppio del Vicenza, quindi la partita sul 2-2, e a quel punto poi c'è stato un po', diciamo, tra virgolette, una rissa finale sportiva, come la chiamo io, no? Cioè tutti avanti, è ovvio che o fai gol o lo prendi, quindi il 3-2 poi ha quasi chiuso la partita, perché poi Ealing ha guadagnato un rigore e ha tirato forse uno dei peggiori rigori che ricordi io nella storia del calcio, almeno che ho visto io, che pallone che probabilmente è dato nello spazio, per fare una battuta. Però comunque, come dicevamo e come va sottolineato, questa, nonostante sia arrivata la sconfitta, è una partita che insegnerà molto ai ragazzi. Secondo me è una partita che permette anche all'allenatore, non so se sei d'accordo Marco, di far vedere le mancanze, ovviamente, come dicevo prima, di esperienza, che andrebbero a colmare alcune lacune contro squadre appunto più navigate come il Vicenza.
Sì, e poi sono partite che ti insegnano probabilmente quanto ti possono insegnare, non lo so, 3-4 partite di campionato, faccio una stima così a spanne, perché c'è tutta la tensione della vigilia, la preparazione, la pressione mediatica, la finale che si avvicina, le ore prima, bla bla bla, tutto questo qua. E poi un bagaglio che ti porti dietro e che ti ricordi quando poi entri nel calcio che conta, che sia poi la prima squadra della Juventus o in altre società. Quindi per questo È così importante arrivare fino in fondo, comunque arrivare ai turni finali di una competizione come la Coppa Italia, e per questo è così importante, per esempio, accedere ai playoff, non solo per il risultato sportivo che ha ovviamente un peso e ovviamente c'è delusione per aver perso la Coppa Italia, ma comunque la nota positiva, il positivo che metti nella bilancia e che hai un boost di esperienza incredibile da queste cose che proprio aiutano a crescere, perché sono partite completamente diverse, che hanno un portato completamente diverso e aiutano veramente tanto.
Sì, a me viene sempre quando sento, quando si parla di queste cose, di questi discorsi, l'esempio più lampante è quello, per fare, diciamo, appunto, un esempio tanto caro al nostro Antonio Corsa, appunto, prendendo il basket e l'NBA, no? Quando si dice la regular season, le 82 partite di regular season dell'NBA e le partite dei playoff sono due sport completamente diversi, nonostante si giochi con le stesse regole, sugli stessi campi e con gli stessi giocatori, proprio perché ci sono altri fattori in gioco. E la stessa cosa si possono dire appunto di queste partite, come possono essere state le semifinali con il Foggia e le due finali con Vicenza, e come poi sarà nei playoff, se vogliamo fare un raffronto con il calcio ai massimi livelli, è come giocare un po' la Champions League da un certo punto di vista, no? Come dicevi prima, sulla tensione, le partite proprio scontro diretto, e queste fanno crescere. Sono totalmente d'accordo con te su questo, più di magari 10 partite di campionato contro squadre di medio-basso livello o anche squadre di alto livello, che magari fanno un po' di, come si chiama, di cambi, perché devono fare riposare, tornare i giocatori, visto che si gioca spesso, cose del genere. Le finali invece, o partite di questo genere, sono proprio partite che ti danno la possibilità di poter esprimere al massimo il tuo potenziale. E vedendo quello che è successo ieri sera, risottolineo, nonostante il risultato, ci apprestiamo a vivere una fase di playoff, speriamo, ci sono ancora due partite di campionato per conquistarli, dove la Juve sicuramente, come dicevi prima, nella partita secca avrà e tanto qualcosa da dire, soprattutto se poi anche con la prima squadra maschile ci saranno pochi infortuni, quindi con la rosa al completo o quasi, ci permetteranno magari al Barnecea di turno, a ogni tanto magari Solé o Iling, di poter giocare qualche partita con la Next Gen ancora, e di dare una mano anche agli altri, ai compagni che sono stati fino a poche settimane fa. Parliamo un attimo invece dei singoli, come dicevo prima, perché qualcuno merita sicuramente una nota di merito. Il primo, lasciando un attimo da parte quelli diciamo più di nome, no? I vari Sule, Iling e Barrenechea. Il giocatore che mi ha più impressionato, che secondo me ha fatto una gran bella partita, e forse ha giocato se non la più bella, ma una delle più belle con la maglia della Juve, è Sekulov. Oltre al gol, è stato probabilmente il giocatore più pericoloso, perché ha avuto anche occasioni nel secondo tempo.
Sì, se non l'avessi citato tu, l'avrei fatto sicuramente io. È il primo nome che mi viene in mente ed è uno, come dicevo all'inizio, di quelli su cui io non avrei puntato un euro. Io lo seguo dalla primavera e devo essere onesto, non mi aveva mai convinto. Poi lui è cresciuto e io ho imparato un po' a leggerlo, a capirlo, a capire che tipo di calciatore è. In questa stagione, secondo me, c'è anche la mano dell'allenatore, dello staff tecnico, eccetera, eccetera, ci hanno lavorato su e l'hanno fatto crescere. Gli hanno trovato una sistemazione in campo che è probabilmente quella giusta, da punta, sottopunta, comunque riferimento offensivo, molto più che magari esterno all'attacco come era solito giocare. non è un 10, non ha fantasia, però se ha campo aperto è devastante. E sfruttare questo fattore fisico che è completamente diverso da tutti gli altri calciatori in squadra e nella categoria è fondamentale. E sì, ieri è stato bravissimo, poi ha fatto un gran bel gol. C'è l'assist di Sulè che è bellissimo, ma lui fa un gran bel gol. Si deve ancora, come dire, sgrezzare un po' tecnicamente. Si deve imparare a giocare un po' più con la testa alta e non quando parte con testa bassa sul pallone. Però adesso posso dire che ha dei margini di miglioramento. Io fino a un po' di mesi fa, onestamente, non lo credevo, invece adesso sì, credo che sia un giocatore su cui la Juventus può puntare, magari un'esperienza anche fuori di un anno e vedere se continua a crescere e come cresce. E qualcuno faceva l'esempio di Chiesa, che non è un paragone, quindi lo metto le mani avanti, non vuol dire che diventerà il nuovo Chiesa, che sarà mai il nuovo Chiesa, ma Chiesa quando è alla Fiorentina e ci sono le voci che la Juve lo vuole prendere, è un calciatore che anche lui potenzialmente devastante, ma che tecnicamente ha dei limiti, che sbaglia tanti gol. Tanti mugugni dei tifosi della Juventus quando la Juve decide di prenderlo, però poi dimostra che aveva dei margini di miglioramento ed è diventato oggi un idolo della tifoseria. Ecco, adesso anche in Seculov vedo un potenziale dei margini di miglioramento, speriamo poi possa arrivare a quel livello anche un po' meno, però sicuramente è uno dei più cresciuti quest'anno.
Ti faccio un altro nome, non dei soliti noti, che a me ha colpito molto per il lavoro, doppio lavoro, sia nel cucire il gioco dando una mano a Barrecea, ma anche poi in fase di contrasto, di schermo alla difesa. Sto parlando di Sersanti. Mi sembra che sia un giocatore che da inizio anno, forse azzardo, uno dei più cresciuti, se non il più cresciuto.
Sì, siamo perfettamente in linea perché tolti, vabbè, i tre noti e l'altro nome che avrei fatto anch'io, anche lui ieri grande partita, e non è, come dire, un picco o un evento particolare, perché in questa
No, la
stagione
continuità è la continuità.
le ha giocate tutte o quasi tutte. Così correndo tantissimo, recuperando tantissimi palloni, e poi però non è sporco in costruzione, è un calciatore anche intelligente, che ha piede, è bravo, e sì, anche lui è sicuramente uno di quelli che è più cresciuto, e anche lui devo ammettere, mea culpa sempre, l'anno scorso non vedevo niente di così particolare in lui, invece mi devo ricredere perché sta dimostrando tanto in questa stagione, è cresciuto tanto. E aggiungo che Mister Brambilla è stato preso proprio per queste cose qua, perché Brambilla nelle giovanili dell'Atalanta è stato uno specialista nel far crescere i giovani talenti, tanti sono arrivati in Serie A, tanti sono arrivati ad altissimi livelli, tra cui Kulusevski, per esempio, e su questo non gli si può dire niente perché sulla valorizzazione dei singoli ha fatto un gran bel lavoro, secondo me.
Sì, anche perché se ragioniamo anche sulla quantità, adesso ti spiego bene il mio discorso, faccio una piccola parentesi, di giocatori che escono e usciranno poi da questa stagione che puoi dire sì, potrebbero essere prestati o venduti, adesso è poco importante in questo discorso, a squadre magari di alta serie B o bassa serie A. Forse siamo in doppia cifra abbondantemente se pensiamo all'organico della Next Gen al completo. E questo, rispetto a quello che era inizio anno, va a valorare la tesi che abbiamo sempre detto, d'accordo il risultato sportivo, ma ad un certo punto diviene ancora più importante per per tutti i due filoni, ovvero per i giocatori propri cresciuti da te come CPT, e anche magari giocatori che non sono in grado o comunque non hanno il valore di stare alla Juve, ma magari possono diventare giocatori da prestare e poi magari acquistare da altre squadre, possono essere utilizzati magari come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi, diventa importante la loro valorizzazione. Questo forse, e questo togliendo forse, come dicevi, la scelta proprio di Brambilla e il suo lavoro, anche nelle difficoltà, appunto, tutte le settimane di non sapere chi aveva, chi non aveva, chi andava in prima squadra, magari era infortunato, quindi non credo che abbia fatto tante partite con gli stessi 11, no? Se andiamo a vedere, va appunto ancora a confermare come forse l'MVP di questa stagione può essere stato anche l'allenatore, può essere definito anche l'allenatore.
Sì, secondo me sì, si è dimostrato ottimo in questo tipo di lavoro che dicevamo nella valorizzazione, si è dimostrato intelligente ed elastico perché anche lui alla vigilia su Twitch racconta che quando gli chiedono com'è lavorare in una squadra B con la rosa che cambia continuamente, lui dice: ma noi lo sappiamo che è così e dobbiamo lavorare così. Perché, per esempio, l'estate scorsa non viene promosso Bonatti, per esempio, che è un allenatore che io stimo tantissimo per il lavoro che ha fatto in Under-19. Però è un allenatore che è un maniaco del lavoro, è un allenatore che deve avere una squadra su cui lavorare e martellare giorno dopo giorno e che probabilmente non avrebbe avuto lo stesso tipo di elasticità che invece Brambilla sta dimostrando. Quindi sì, il mister ha fatto un lavorone. Peccato qualche scivolone in campionato, peccato una classifica che ad oggi non sta premiando tantissimo, però c'è la finale di Coppa Italia, ci sono i tanti giovani valorizzati fin qui, quelli che abbiamo nominato, ma non solo. E se adesso, se la stagione della Next Gen fosse finita adesso, io direi che il bilancio, a mio parere, è positivo del primo anno di Brambilla alla Juventus.
Sì, anche come poi i risultati, come dicevi, perché appunto non valgono solo i risultati sportivi, bisogna appunto, ripetiamo per forse la sesta volta, andare a soppesare appunto anche i giocatori che stanno uscendo, che si preparano a probabilmente poi calcare altri palcoscenici, se non lo stanno già facendo con la prima squadra, parlo di Sulè. C'è un altro giocatore è sempre sulla bocca di tutti perché ad un certo punto Marco non sta più sorprendendo perché in queste settimane stiamo imparando a conoscere le sue qualità e forse ad apprezzare anche la continuità con cui sta giocando ad alti livelli e che questo venerdì, come è scritto in un articolo che è uscito poco fa, quindi tra pochissimi giorni, festeggerà i suoi 18 anni con il rinnovo contratto della Juventus. Sto parlando dell'olandese Huijsen che anche ieri ha giocato una grande partita come tutti gli altri due del terzetto, Poli che ha segnato, ma anche Riccio che è un altro giocatore che secondo me è un altro che comunque come rendita, no? Sta facendo bene, comunque a Vicenza ha fatto bene. Huijsen che probabilmente è uno di quei giocatori che in estate farà il ritiro con la prima squadra.
Sì, esatto, il 14, quindi venerdì 14 aprile compirà 18 anni, ci sarà poi l'annuncio del rinnovo di contratto con la Juventus, molto probabilmente quest'estate partirà e farà la pre-season con la prima squadra, ed è paradossale, impressionante dirlo, ma non stupisce più, benché sia un classe 2005. Abbia esordito nel calcio professionistico a 17 anni, ma secondo me si vede che è proprio un calciatore di classe superiore, ma anche una testa da calciatore. Io ero a Vinovo per una partita, l'ultima partita in casa dell'Under 19 contro il Bologna, se non mi sbaglio. E la Next Gen aveva giocato prima con la Peralpi Salò, che lui aveva fatto il primo gol in Serie C, però la Next Gen aveva perso. Lui arriva di nuovo, ci sono i suoi ex compagni di Under 19 indisponibili in tribuna, che gli fanno i complimenti per il gol, e lui risponde: sì, grazie, però alla fine abbiamo perso. E questo per far capire un po', per fare un ritratto del ragazzo, del calciatore, e di che tipo di mentalità ha. Anche ieri mi ha impressionato destro e sinistro per aprire il campo da una parte all'altra, guarda sempre in avanti, attacca sempre alto l'avversario, è forte. C'è veramente poco da dire, è molto forte, ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Ma è uno dei gioielli in assoluto del settore giovanile della Juventus, e sono molto curioso e spero di vederlo presto in prima squadra.
Ti faccio una domanda molto difficile, Marco. Se dovessi paragonare Wiesel, cioè paragonare nel senso come caratteristiche, perché ovviamente non si possono paragonare giocatori giovani con giocatori del passato, e avrà già capito la domanda. Se dovessi fare quindi un paragone in questi termini con un giocatore del passato che sta giocando in questo momento, un difensore, a chi lo paragoneresti?
Che domanda
Te l'ho detto
difficile.
che era
Allora,
difficile.
per scuola e atteggiamento difensivo, il paragone più semplice, proprio il più banale di tutti, che è quello con De Ligt, per la volontà di stare alto, attaccare alto, eccetera. E rispetto a De Ligt, però una differenza è che Huijsen dice: io vengo in Italia perché voglio prendere, imparare anche dalla scuola difensiva italiana, mentre De Ligt, per esempio, l'ha raccontato lui, se n'è andato dalla Juventus per il tipo di difesa, per lo stare bassi come baricentro, eccetera, eccetera. Però rispetto a De Ligt, Huijsen è tecnicamente superiore. Adesso per impostazione, verticalizzazione, forse un Bonucci, non lo so, però è quel tipo di calciatore lì che può essere il primo a far partire il gioco, impostare, dare palla all'insù, alla punta o al centrocampista. Però, per esempio, rispetto a Bonucci, lui a destro e sinistro, proprio non è importante quale piede sia, sono tutti e due buoni. E poi una caratteristica che ha, e che adesso chi potrebbe essere come lui non mi viene nessuno in mente, che segna tantissimi gol di testa, è un rigorista, ma non, anche su azione l'abbiamo visto contro il Foggia, è veramente bravo, segna un sacco di gol, quindi è molto particolare, un po' di uno, un po' dell'altro, però ha tante cose buone.
Vabbè, se ho preso il meglio di tutti questi che hai citato, siamo in una botte di ferro, no? Se continua a crescere in questo modo. Io l'augurio, penso, credo, l'augurio che si può fare a un giovane è che magari fra 5 anni, fra 6, 7 anni, non lo so, non gli si dica più sei paragonato, assomigli a, ma magari qualcun altro venga detto, assomiglia a Usen. Penso che sia l'augurio che possiamo fare a un giovane di belle speranze. Io credo che lui il prossimo anno possa giocare già in prima squadra, quantomeno a fare magari il percorso che stanno facendo adesso Sulé e Liling, quindi essere in prima squadra e magari alla necessità magari scendere a giocare qualche partita con la Next Gen. Però considerando che in difesa la rosa della Juve prima squadra un Bonucci che ormai si avvia ai 40 anni e che, a differenza degli altri anni, ha sempre più acciacchi. Un giocatore come Rugani che sembra un po' un interno un incompiuto. Sì, c'è Bremer, però poi alla fine non è che c'è Gatti, però alla fine non è che c'è tanto altro, soprattutto se poi si manterrà questa filosofia di giocare con la difesa 3, potrebbe essere proprio un anno in cui lui può trovare anche un discreto spazio appunto come nelle rotazioni di Allegri. Poi, come dicevi tu, un giocatore e un giovane serio sicuramente saprà approfittare di tutte le occasioni che verranno date. Speriamo soprattutto poi di coccolarcelo per tanti anni, no? Questo rinnovo è anche un buon viatico da questo punto di vista.
Sì, rinnovo che dovrebbe essere di in totale 4 anni, anche per questo si è aspettato i 18 anni, perché sennò non avrebbe potuto firmare un contratto, un rinnovo più lungo di 3 anni da minorenne. E sì, credo che la prospettiva debba essere quella dei Miretti sulle Ealing, eccetera, eccetera, quindi le prime comparsate in prima squadra, eccetera, eccetera. Poi da qui alla prossima stagione passa un mondo, perché bisognerà vedere il mercato, con quale tipo di modulo, se a 3 o a 4 vorrà giocare Allegri, cosa succederà extracampo, cioè può cambiare veramente di tutto, però ad oggi la prospettiva, secondo me, la volontà della società e la prospettiva comunque deve essere quella di iniziare a lanciarlo in prima squadra, perché lo
Diciamo che
merita,
qualunque cosa possa succedere ex giudiziaria, Huijsen rimane un patrimonio della Juve del presente, possiamo dirlo, e anche del futuro. Su questo penso sia l'unico punto certo su cui si può poi pensare a quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
sì,
Come
assolutamente.
Lui, speriamo che lo sia, ma penso, poiché alla fine sarà, e penso che poi potrà fare un percorso molto simile, è il Diz, che l'abbiamo visto entrare ieri sera negli ultimi minuti, e qualcosina, qualche chicca ce l'ha regalata, però lui magari lo aspettiamo con continuità nel prossimo anno, nella Next Gen, dove potrebbe anche prendersi in mano la squadra, no? Visto anche le qualità che ha mostrato in Under 19, la personalità, e sicuramente ci farà divertire, Marco.
Sì, lui sta facendo un percorso leggermente diverso, perché Huijsen è salito dopo 6 mesi e lui sta salendo adesso in Next Gen, però va considerato il fatto che Huijsen è alla seconda stagione di Juventus. Il Diz è appena arrivato, è iniziato quest'estate a Torino con la Juventus, quindi ci sta magari qualche mese in più di pazienza, poi credo che lì si... come dire, due piccioni con una fava, nel senso che lui voleva salire ed è impaziente di iniziare a mettersi alla prova con il calcio professionistico. Dall'altra parte, la Next Gen aveva parecchi infortunati disponibili, eccetera. Quindi l'occasione è stata ottima per farlo salire. Credo che da quello che so, da quello che mi hanno detto, però, già una decina di giorni fa. Non è ufficialmente, a livello, diciamo, burocratico, di comunicati, sito e queste cose qua, un giocatore della Next Gen. Potrebbe anche magari fare ancora qualche partita in Under 19, però è una navetta che è più sulla Next
Verso
Gen che
l'alto.
sull'Under 19, esatto, a questo punto a questo punto finale della stagione. E io credo che anche per lui la prospettiva sia iniziare poi il prossimo anno in Next Gen fisso, vedere come va i primi mesi, e magari anche lui poi fare quel famoso percorso alla Miretti che diciamo spesso, quindi i primi mesi giù, per iniziare poi ad affacciarsi, allenarsi, magari le prime convocazioni e vedere come va anche lui. Ho avuto nella prima partita da titolare che ha giocato in Serie C, esordio da titolare, la sensazione che mi ha lasciato è che è pronto per questa categoria, cioè la può benissimo fare, anche se pure lui è un 2005, è talmente più forte, talmente forte che ci può benissimo stare.
Sì, su questo sottolineo ancora una cosa che va sempre ripetuto per quanto mi riguarda. Sottolineo come la Juve, dal punto di vista di scouting in questi anni, abbia fatto un ottimo lavoro, perché se ci ritroviamo così tanti talenti che sono stati presi anche da molto giovani o comunque arrivati da poco e che si è potuto portarli alla Juve anche merito della presenza della seconda squadra e anche poi del lavoro e del progetto che gli è stato prospettato. E poi i risultati comunque si stanno vedendo come termini di ragazzi che riescono ad arrivare e andare a giocare anche minuti importanti in Serie A o comunque anche in Europa, e questo va sottolineato ed è sempre molto importante ricordarlo. Allora, finita l'esperienza della Coppa Italia, purtroppo, come dicevamo, non vincendo la Coppa, rimane un grande obiettivo che è quello di centrare i playoff. In questo momento la Juve sarebbe qualificata, perché ricordiamo che il Vicenza, vincendo la Coppa Italia, visto che comunque la finale era tra due squadre del girone A, Juve e Vicenza, per il girone A anche l'undicesima classificata sarà qualificata nei playoff. Bisogna vedere dove finirà il Vicenza per poi escluderlo per gli accoppiamenti, ma comunque non andiamoci a incasinare troppo. Questo è per dire che finisse il campionato oggi, la Juve sarebbe qualificata ai playoff. Mancano però 180 minuti, due scontri diretti, possiamo dirlo, contro Arzanese e Virtus Verona, due partite in cui probabilmente fare 4 punti, Marco, potrebbero bastare per centrare matematicamente i playoff, o poco ci manca. Di certo con due vittorie ci garantiremmo sicuramente appunto, la qualificazione, probabilmente anche in una posizione molto importante come settimo o ottavo posto.
Sì, sono d'accordo, è dura, perché sono veramente due scontri diretti e la classifica, a vederla ancora oggi, lo diciamo dall'inizio della stagione, ma ad oggi non è cambiato niente, è veramente cortissima, però l'obiettivo è quello, anche se è difficile, se queste ultime due partite devono servire per strappare un pass playoff, perché è troppo importante per tutto quello che dicevamo all'inizio, perché giocare le gare di playoff è diverso, e perché questa squadra negli scontri diretti, nelle gare secche, è un'altra cosa rispetto al campionato. Non sarà semplice. Io credo che se in prima squadra tutto andrà bene, incrociamo le dita, eccetera, a livello fisico, di condizioni, infortuni, eccetera, credo che qualche acquisto continuerà ad esserci anche per le prossime due, in modo da assicurarsi i playoff.
Sì, come dicevamo, poi il discorso che avevamo fatto prima, non lo stiamo a ripetere, l'importanza di poter giocare queste partite, però Marco, sottolineiamo che forse qualificarsi anche come underdog, cioè come in uno degli ultimi posti, a differenza di quanto abbiamo detto anche durante gli anni, anche la prestazione fatta a Vicenza potrebbe essere, come è stato l'anno scorso, poi alla fine una fortuna sotto mentite spoglie. Perché alla fine le partite più belle la Juve, tranne forse la semifinale d'andata di ritorno, scusa, contro il Foggia, le ha giocate fuori casa. Quindi sembra quasi una squadra in formato trasferta.
Sì, sicuramente, infatti, ma poi quando giochi quelle gare lì, ma l'abbiamo visto anche l'anno scorso, il percorso di playoff dell'anno scorso, questa squadra può veramente stupire, ha le qualità per farlo, perché come qualità pura è una delle migliori, secondo me, del girone A, della Serie C, in in generale. Poi ovviamente mancano tante altre cose, l'esperienza, la continuità, eccetera, eccetera, per non ripetere sempre le stesse cose. Però dovessero accedere, possono sicuramente fare un percorso interessante. E approfitto, visto che parliamo di playoff, per andare ad un punto di cui si è parlato anche in chat, a cui io non ho risposta. E magari tu hai un'idea e la chiedo anche a chi ci ascolta, magari di esprimersi, eccetera. Io non so se la Serie B, se dovesse essere Serie B quest'anno o magari nei prossimi anni, se il salto dalla Primavera alla Serie B è troppo ampio, oppure se la Serie B è il palcoscenico giusto per far crescere ancora di più i giovani. Fino a poco tempo fa ero convinto di questo, che la Serie B sarebbe stata veramente il compimento del progetto, che avrebbe dato un boost importante. Adesso forse qualche dubbio in più. E onestamente è una domanda alla quale non riesco io personalmente ancora a rispondermi.
Guarda, io su questo ho una opinione da con esperienza, diciamo, perché ho visto tante squadre che sono andate vincendo il campionato di Serie C, soprattutto del girone A, che poi sono andate a giocare la Serie B. Ho vissuto un anno con l'Alessandria l'anno scorso, vedendo tutte le partite allo stadio e quelle che si giocava fuori, tranne un paio che sono andate in trasferta viste dalla televisione. E devo dire che se fino a qualche anno fa il salto dalla C alla B era enorme, negli ultimi anni questo salto è diventato sempre più sottile. Quindi alla fin fine, da un certo punto di vista, ed è paradossale, la C è forse più formativa per dei ragazzi rispetto alla Serie B. Perché in Serie B ci sono squadre che giocano a calcio, però non c'è forse l'aggressività, la cattiveria, la malizia che mettono certe squadre e certi giocatori, soprattutto in là con gli anni che giocano, che calcano i campi della Serie C. Quindi, diciamo, andarsi a sporcare i gomiti, le ginocchia in Serie C e poi andare a giocare su alti palcoscenici, credo che sia, ecco, più formativo rispetto di passare da una primavera in Serie B, dove forse il salto, cioè quel cuscinetto che è una seconda squadra in C, non, lo rende quasi come fare un salto dalla primavera a una prima squadra. Non so se mi sono spiegata al massimo, però credo che poi alla fine sia indifferente. Però forse avere la squadra in Serie C e non in Serie B, appunto, paradossalmente, permette al giovane di crescere più velocemente e permette anche di non soffrire troppo quelle, diciamo, acquisti della prima squadra al bisogno dei giocatori migliori. Io credo che una Juve che magari fa la squadra e per un anno dice: vabbè, cerchiamo di limitare i prestiti perché quello deve succedere, dalla seconda squadra alla prima squadra, e magari va in Serie B, a parte che poi bisogna vedere se la fanno giocare in Serie B, perché questo non è ancora detto, perché io
Sì,
avevo
tra l'altro aspettiamo
letto.
ancora il nuovo protocollo per il prossimo anno.
Esatto, qui non è neanche detto che possa giocarci, eh. Potrebbe, e nessuno ce lo auguriamo, che la Next Gen vinca i playoff, ma per le vicende extragiudiziarie la prima squadra bianconera si retrocesse in Serie B, e allora a quel punto la Next Gen, la Serie B non la gioca. C'è anche questa cosa da considerare. Quindi su questo, poi tornando al piano originale, credo che alla fine poi fare la Serie B e fare la Serie C, proprio per il concetto di seconda squadra, sia poco importante, no? La differenza C ti dà qualcosa in più da certe cose, la Serie B forse ti dà più in altre cose, soprattutto giocare in grandi stadi con tante persone più spesso, avere più copertura televisiva, quindi più mediaticità, giocare forse un calcio che si avvicina più in Serie A, però poi il passaggio da primavera a calcio professionistico è più importante rispetto alla C, no? Invece poi la primavera C Serie A sta un po' nel mezzo, almeno. Questo è il mio personalissimo parere, probabilmente sbagliato, però è quello che penso io. Io non so, tu Marco, hai detto che per te era difficile risponderlo.
Beh, sì, è una cosa, no, è anche vero che la Serie B, come dicevi tu, poi giochi praticamente tutte le settimane con una pressione completamente diversa perché vai in campi caldissimi, piazze storiche, anche in Serie C, però in Serie B poi diventa è più spesso. Una pressione mediatica completamente diversa e se da un punto di vista questo aiuta a crescere, dall'altra non so, un po' la paura perché penso ad alcuni 2004 che dalla primavera faranno il salto, ho paura un po' che possa essere troppo. È anche vero che ci sono tanti giovani anche di quell'età che giocano in Serie B e lo fanno e lo sopportano, eccetera, eccetera. È anche vero che in giro per l'Europa alcuni 2004 già giocano in prime squadre, è tutto vero e non lo so, è un dubbio che ho, vedremo cosa succederà, insomma.
Però, cioè, avere 12, 12, 13, 14 ragazzi, perché poi è il numero minimo, no? Che devi avere per l'età per giocare una Under 23, se le rimangono queste Serie B, di quella qualità diventa difficile. Cioè, devi andare proprio a fare poi mercato sui giovani, che non è detto che poi siano giovani che poi ti servono per la prima squadra. E non so fino a che punto poi sia quasi uno spreco di risorse.
Sì, è complicato.
Bisogna, è difficile perché ci sono dei pro, ma ci sono anche dei contro. Quindi vederla a 360 gradi è abbastanza complicato. Secondo me
Ma
la
poi
CGC.
è interessante anche poi spostare un attimo il punto di vista e pensare a che macchina grossa e faticosa da portare avanti è la Juventus perché sono due squadre, due mercati completamente diversi che però a volte si intrecciano perché devi guardare anche al futuro e a quelli che possono essere futuribili per la prima squadra, però devi andare anche a completare la rosa con calciatori che, non so, possono dare una mano, ma che sai che probabilmente non serviranno alla prima squadra. Cioè, è un doppio mercato, doppi direttori sportivi, è veramente complicato. E portarla avanti non è banale, quindi possono anche starci degli errori, però fino ad oggi c'è da dire che stanno lavorando benissimo, poi soprattutto negli ultimi anni. Se pensiamo all'Under 23 di alcuni anni fa e alla Next Gen di quest'anno, ma anche all'Under 23 dell'anno scorso,
Il giorno e la notte.
È diventata molto molto di più un ponte, veramente un collegamento con la prima squadra.
Sì, tra l'altro su questo discorso poi bisogna anche sottolineare come la Next Gen, la seconda squadra, sia una squadra molto giovane, perché ha di fatto cosa 4-5 anni, non di più. E quindi magari questo discorso lo puoi fare quando la macchina proprio viaggia al 100%, magari tra un altro lustro, 4-5 anni, quando magari il progetto è tra i 10 e i 12, e allora magari dici, forse può succedere, sono più strutturato, però stiamo parlando di una squadra in questo momento che non ha neanche uno stadio di proprietà suo in cui giocare. E quindi secondo me prima di pensare andiamo in Serie B, la Juve tanto deve mettere a posto i discorsi extracampo e secondo me in società strutturarsi meglio e mettere anche persone più le persone giuste ai posti giusti andare a rinforzare appunto l'organico della società, anche per quanto riguarda le women, perché quello è un altro progetto che è destinato a crescere inevitabilmente se si vuole continuare nell'investimento, come detto da Scanavino. Però ci sono anche delle cose appunto come lo stadio che vanno pensate prima, per dire vabbè, facciamo la squadra per andare in Serie B e gestiamo una Serie B. In questo momento tra l'altro mi sembra un po' anche un salto nel vuoto, no? La Juve non mi dà l'idea di essere preparata a sostenere proprio una squadra in Serie A e una squadra in Serie B e una squadra in Serie A femminile, ricordiamocelo. Quindi questo, però è un bel discorso, è quello che hai tirato fuori, Marco. Sicuramente ci sarà qualcuno anche magari più preparato di me che ha un'opinione totalmente diversa, sicuramente ci saranno dei pro che io non ho considerato, però è un discorso che interessante appunto, ma che si apre veramente a 360 gradi su tanti discorsi collaterali che se adesso li stiamo a prendere tutti finiamo stanotte di fare il podcast. Però magari quando ci sarà tempo potremo riprenderlo magari con qualcun altro, a sentire magari una voce più favorevole, no, alla Serie B. Detto questo, io una Juve Next Gen che va in Serie B non è che dico che schifo.
Ah no, ma infatti, vabbè, ecco. Vedremo.
Anche perché è importante comunque avere sempre l'obiettivo di arrivarci, no? Se no, perché staremmo a giocare a pallone? Il risultato sportivo
non va assolutamente sottovalutato, lo dicevamo, era quel dibattito, esatto, che c'era in chat, non è che... sì, va bene la crescita dei giovani, però il risultato, vabbè, se arrivi terzo ultimo in Serie C va bene lo stesso, no, anche perché è proprio la differenza, è quello che dicono tutti i calciatori della Next Gen, dell'Under 23, quando fanno le interviste, la cosa che dicono è la differenza è che adesso i risultati contano, in primavera contano relativamente, adesso contano veramente, quello è lo scatto mentale che fanno. E quindi sì, i risultati contano e poi è ovvio che lì puoi sbagliare, hai più margine di errore rispetto a una prima squadra, hai meno critiche, polemiche, eccetera, quindi sei un po' più libero mentalmente, però il risultato conta. E poi, come dici tu, si gioca a calcio e si gioca a calcio per vincere, sulle magliette, cosa... dappertutto a Vinovo e alla Concinassa quando vanno hanno scritto ovunque che vince l'unica cosa che conta, perché comunque quella cosa lì rimane, è parte dell'essere, non mi piace il DNA eccetera, però è parte di quello che è la Juventus, e quindi il risultato conta anche per loro e vanno giudicati anche in base a quello, anche sì, però non solo per quello.
Io aggiungo banalmente, hai un cuscinetto per sbagliare, anche perché poi sbagli e vedi che anche i tuoi compagni che hanno la tua età possono sbagliare, quindi magari ti carichi di meno responsabilità per magari aver commesso un errore che ha regalato dei punti alla squadra avversaria, no? Che ha fatto perdere dei punti alla tua squadra, mentre magari un giovane che fino a ieri poteva andare a giocare in una squadra che magari lottava per salvarsi o direttamente per la promozione, magari in una partita decisiva sbagliava, non dico che rischiava di trovarsi tifosi sotto casa, però quella tranquillità che c'è su questo, soprattutto chi conosce e chi segue squadre che hanno giocato tanto in Serie C sa cosa sto dicendo, non è una cosa di poco conto, quindi quella, la possibilità proprio avere la tranquillità di poter sbagliare che non cade il mondo, anche poi fuori dal campo. Quindi, allora, diciamo che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata su quello che è successo alla Next Gen di oltre 50 minuti, quindi Marco non ci possono neanche dire che non parliamo mai o poco delle Next Gen, perché praticamente questa puntata è stata dedicata solo alla seconda squadra bianconera. La chiudiamo però dicendo due parole sulle women, perché... nel weekend riprenderà il campionato, che poi sarà una lunga tirata fino al prima settimana di giugno con la finale di Coppa Italia, dove si chiuderà l'annata calcistica per club, e poi ci sarà l'avvicendamento ai mondiali, che inizieranno il 20 luglio fino al 20 agosto. Quindi avremo anche tanto calcio quest'estate di cui raccontare eventualmente. La Juve giocherà contro la Fiorentina in casa a Vinovo domenica alle 2:30. Però quello che cui volevo parlare questi 10 minuti prima di chiudere la trasmissione è su un argomento che è stato tirato fuori e che ha un po' riacceso, no? Anche quello che stavamo dicendo prima, ovvero la questione stadio. Perché il buon Mauro Munno ha fatto un ottimo lavoro sulla questione stadio e ha scritto questo articolo dove si dice che quest'anno è andato bene Vinovo, ma dal prossimo anno di fatto la Juventus Women, per necessità, sta cercando una nuova casa per giocare le partite casalinghe di Serie A. Questo perché Vinovo è diventato si è arrivato finalmente al punto che è diventato troppo stretto, ci sono tante persone che magari vogliono vedere la partita e non possono venire o rimangono fuori perché i posti sono decisamente limitati, c'è anche la corsa a accaparrarsi il biglietto. Io aggiungo che il fatto di non poter vendere i biglietti, anche solo magari una cifra simbolica di 5 euro a partita, è un danno per la Juve, che quindi manca un po' anche di introiti nelle 9 più 4, 13 partite più quelle di Coppa Italia eventualmente che giocano in casa. E quindi, visto che un po' deve vivere con le sue gambe, Braghini quindi deve fare necessità virtù per gestire il budget delle Juventus Women, è importante che le Women possano giocare in uno stadio vero, diciamo, con uno stadio quindi con la possibilità di avere 1 migliaio, 2 migliaia, quello che è, di spettatori ogni partita, di permettere quindi a tutti di seguirle. E quindi si sta facendo un po' di casting, no Marco, su quale possa essere la nuova casa delle Women. Io ne ho parlato un po' con Mauro e lui mi diceva che Alessandria sarebbe una delle soluzioni ideali. Il problema risiede che ci gioca già la Next Gen e ovviamente ci gioca l'Alessandria, quindi andare a incastrare 3 squadre, anche se una di queste è una squadra di calcio femminile, diventerebbe forse un pochettino problematico. Ci sono magari, penso, alternative che possono essere Vercelli o Novara, dove ci giocano solo una squadra, il Pro Vercelli e il Novara, che comunque sono campi attrezzati anche per la AB, quantomeno per la B, perché Vercelli e Novara l'hanno fatta per molti anni. Poi non lo so cosa ci possa potrebbe essere di alternativa. Diciamo che quando la Juve ha cercato casa che non sia allo stadio, ma che non si poteva giocare a Vinovo, è andata su Alessandria appunto o su Novara e Vercelli. Ti chiedo questo, ovviamente il fatto che ci sia la necessità di andare a trovare un posto per accontentare tutti e appunto per quella che è stata la crescita delle Women è un punto in cui prima o poi ci sarebbe arrivato, era inevitabile, no? Ti chiedo però, anche se so che mi hai detto che non ci stai lavorando, ma ci sta lavorando la tua collega, quale secondo te potrebbe essere la soluzione giusta e cosa ne pensi, no, di questa necessità di cercare un nuovo stadio, visto che è stato un po' congelato almeno per un paio di anni la questione campo per Next Gen e per Women vicino alla Continassa?
Allora, vabbè, prima di tutto complimenti a Mauro per aver tirato fuori la notizia, ha fatto un lavorone, quindi nonostante sia un nemico, un concorrente,
È
bravo
un
Mauro.
nemico amico,
È
è
un
un
nemico,
nemico amico.
esatto, proprio così. Allora, la vedo anch'io dura Alessandria per quello che hai già detto, perché si andrebbe a inserire una terza squadra. Il problema però ci sarebbe anche Vercelli se tutto rimanesse così come ad oggi, perché Vercelli oltre alla Pro ci gioca anche la Primavera del Toro. Primavera del Toro che però praticamente ogni anno cambia casa, quindi è complicata. Quindi tra le opzioni, secondo me quella un po' più fattibile ad oggi, che è anche un bel campo, se non mi sbaglio, un bel impianto, forse quella di Novara. Mentre stavo parlando adesso, mi viene in mente, anche perché si parlava di Primavera del Toro che giocava lì, ci sarebbe lo stadio a Biella, che anche quello è un bel impianto e credo che sia fattibile anche per caratteristiche, eccetera. Però diciamo che tra tutte ad oggi mi pare Novara quella più fattibile, però bisogna vedere la Primavera del Toro se continuerà Vercelli o se se ne andrà, perché sennò anche lì ci sarebbero da incastrare tre squadre e diventerebbe complicato. Sulla questione in sé, come hai detto tu, era un passaggio che prima o poi ci doveva essere, anche perché Vinovo è bello, Vinovo è caldo perché i tifosi vicino, ma è un impianto d'allenamento e secondo me è ora di giocare sarebbe già stata ora, ma è ora anche col professionismo, eccetera, eccetera, di giocare in impianti
Ti
veri.
faccio, Marco, ti faccio una citazione. Non dirò chi me l'ha detto e non dirò di chi sono le parole. Sappiate soltanto che in seno alla squadra della Juve femminile è stato detto una frase del genere. Ci sono giocatrici che sono disposte anche a fare 3 ore di viaggio per andare a giocare in uno stadio vero.
Certo. Non mi stupisce per nulla, perché giochi dove ti alleni, come se la prima squadra maschile giocasse nel campo 1 della Continassa. Non è bello, nonostante sia bello perché i tifosi lì, ripeto, sicuramente è caldo, li senti, ce li hai vicino, però è un impianto d'allenamento, di fianco ai campi dove si allenano l'under 16, l'under 15, la next gen, cioè, non va bene. Quindi era un passaggio che prima o poi ci doveva essere. Secondo me, in previsione, nel progetto a lungo termine, all'inizio c'era quello per cui in questi anni sarebbe dovuto sorgere l'altro stadium, sempre in zona Continassa. Poi sappiamo tutti quello che è successo. Tra l'altro, era uscita la notizia di qualche giorno fa, settimana fa, da Torino Today, che c'era stato un incontro tra Andrea Agnelli e il sindaco di Torino per parlare dell'area lì della Continassa, presumibilmente proprio per l'altro stadium. Però ad oggi ovviamente è l'ultimo dei problemi nelle gerarchie delle cose da sbrigare in casa Juventus, e quindi credo sarà una cosa che si protrarrà negli anni. Quindi sì, bisognerà andare a cercare un altro impianto nel Piemonte. Ripeto, secondo me ad oggi quello che vedo un po' più fattibile è Novara.
Io lancio una provocazione, sai, ogni tanto mi vengono. E se la soluzione fosse più semplice di quello che ci aspettiamo, invece di andarsi a incasinare, andare a cercare un terzo impianto, fosse quello di far giocare la next gen allo stadium nelle settimane, quindi alternandosi con la prima squadra. facendo modo magari di mettere nell'abbonamento o fare un abbonamento magari proprio a un prezzo simbolico per portare qualche magari curioso a vedere le partite allo stadio, ma magari aprendo solo il primonello, prendo solo il rettilineo o solo le curve. E in questo modo lasciare il posto, ad Alessandria alle Women? È una mia
Allora,
provocazione.
sì, io la vedo dura,
E lo
la
so,
vedo
però.
dura, però le altre volte ci hai azzeccato tu, quindi io dicevo lo stesso che non mi sembrava fattibile. Onestamente spero che ci azzecchi anche questa volta, non sarebbe una brutta idea, anche lì è complicato con gli incastri, eccetera, eccetera, però... Sarebbe sicuramente bello, onestamente non lo so, però può essere un'altra delle idee, anzi, magari ci lavoriamo anche su nelle prossime
Se,
settimane.
se, ci sta, se ci sta ascoltando Braghin, magari o qualcuno della Juve che ci ascolta, che sta in cerca di idee, io l'ho lanciata. No, potrebbe essere forse la soluzione più semplice, no? Anche in termini poi di costi, perché con la Next Gen in Alessandria hanno già un accordo su tutto l'anno per una certa cifra. Quindi probabilmente sì. Tratterebbe di vederla al ribasso o eventualmente se ci fossero dei weekend dove proprio non si può giocare Next Gen prima squadra perché l'impianto deve essere impegnato per la prima squadra, si può spostare quel weekend in Alessandria. Quindi gli incastri poi mano a mano si possono trovare senza problemi. Però io penso che poi sia arrivato il punto anche che la Next Gen abbia bisogno di avvicinarsi a Torino anche per proprio un discorso che facevamo qualche puntata fa, ovvero quello di fidelizzare magari i tifosi, di permettere magari ai tifosi di dare quell'affetto, quel tifo che in tutti questi anni, ovviamente in Alessandria, è praticamente sempre mancato, no? Perché giocano quasi in uno stadio vuoto ad Alessandria. E quindi, considerando che le women hanno anche un seguito, e qui andiamo a rispondere a una delle domande che ci è stato fatto in chat, ovvero se spostarsi, quindi non giocare più a Vinovo, allontanarsi da Torino, possa essere un rischio perché poi il pubblico non sarebbe disponibile a spostarsi, escludendo le partite di cartello, ovviamente. Io su questo adesso poi voglio sentire il tuo parere. Finisco il discorso di prima. Per le women forse è più facile spostare il pubblico anche a un'ora di distanza rispetto alla Next Gen, dove diciamo un gruppo di tifosi, di tifoseria organizzata non esiste, mentre per le women ce ne sono almeno due e ci sono comunque dei migliaia di spettatori che verrebbero probabilmente a vedere le partite anche non di cartello. E quindi rispondendo a questa domanda, poi ti lascio il microfono, Marco. Io non sono troppo preoccupata. Credo che Alessandria per le women, proprio anche come punto strategico, più di Biella e più di Novara, sia il campo perfetto perché si trova a meno di un'ora di macchina da Milano e meno di un'ora di macchina da Genova. In più, la squadra della CF Alessandria è lì dal 1978, quindi da tanti anni è una squadra che comunque ha un po' di seguito. Il calcio femminile è conosciuto in Alessandria. Ci sono anche qualche squadra che lì nelle vicinanze, e tra Genova, Milano e Torino è facile quindi arrivarci, quindi si trova proprio al centro. Novara e Biella, che hai citato tu prima, sarebbero un po' più fuori mano. Io comunque credo che tifoserie come organizzate, come Juventus Women Supporter, come Dominion Bianconero, non avrebbero troppi problemi, visto che lo fanno in tutte le trasferte, a fare invece che Milano-Torino, per dire Milano-Alessandria, oppure fare la trasferta, tra virgolette, Torino-Alessandria. Su questo credo che non ho troppe preoccupazioni. Completo discorso. La partita col Coggi è stata un po' una cosa a sé stante per quanto riguarda il pubblico, perché ci sono stati dei problemi tecnici. E non posso dire altro perché non mi è stato detto qual era il problema, ma non posso dirlo. Comunque, diciamo, è stata una cosa a sé stante. Diciamo che la normalità dovrebbe essere magari avere i 1.500-2.000 spettatori per tutte le partite, non dico fare il tutto esaurito, ma quantomeno avere quasi lo stadio pieno per i big match. Marco.
Allora, sì, sono d'accordo con te che le women hanno comunque un pubblico già da anni fidelizzato che le segue e tra virgolette spostando, slocarli da una parte all'altra, il problema è relativo ed è altrettanto vero che la Next Gen ad oggi non ha pubblico, ma secondo me è una squadra che potenzialmente può raccogliere tanto interesse. Se fosse a Torino, per dire, proprio un'ipotesi così, se la Next Gen questa stagione giocasse a Torino, secondo me il pubblico ci sarebbe e sarebbe parecchio, perché dico questo perché io lo vedo, per esempio nel sito per cui lavoro, no? Lo vedo guardando anche semplicemente i freddi numeri, l'interesse che riscuotono i giovani. Capire le loro storie, come giocano, eccetera, eccetera. Oppure mi ricordo un episodio di una volta di nuovo inizio stagione, dei signori davanti a me che dicevano: "Ah, io sono venuto qua solo per vedere il Leeds perché ne ho sentito tanto parlare, volevo capire che giocatore fosse". Quindi, se non giocassero ad Alessandria, secondo me raccoglierebbero parecchio pubblico. E quello potenzialmente ne ha di gente che andrebbero a vedere. E le women, come dicevi tu, sia Novara, Alessandria o Vercelli, un altro stadio del Piemonte, comunque hanno già il loro pubblico che già si muove, fa chilometri per seguirle, quindi cambierebbe relativamente, sono d'accordo.
Detto questo, Alessandra farebbe carte false per avere le women qua, eh? Io peggio ancora, venderei probabilmente un rene. Perché
Dai,
sarei a casa. Sarei a casa. Allora, direi quindi che il tema che abbiamo trattato, che poi riguarda anche la Next Gen, io spero che Braghin e la Juve poi scelgano la soluzione migliore. Spero che prendano anche mia idea come in considerazione, appunto, perché ci sarebbero un po' vantaggi per tutte e due le squadre, come abbiamo detto, sia per la Next Gen che per le Women, senza andare a fare troppi casini, no? Anche perché per le Women parliamo poi di solo 13 partite in casa, più eventuale di Coppa Italia, quindi veramente anche loro si meritano, come detto, la citazione, uno stadio vero. E io credo che anche la Next Gen, appunto, anche per il momento in cui è arrivata nella sua storia, è cresciuta, si merita di giocare in uno stadio suo, no? Che sente suo. La casa della Juve è sicuramente lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, e quindi fare questo salto, questo investimento, avere il coraggio appunto di fare questo, penso che sarebbe forse il miglior messaggio, Marco, che la Juve potrebbe mandare al di fuori, no? Dire: noi crediamo in questa squadra, crediamo nel progetto, crediamo, nonostante tutti i problemi che potremmo avere fuori extracampo, crediamo e continuiamo e vogliamo fare ancora meglio e ci crediamo su questi ragazzi.
Sì, no, sono d'accordo. Bisogna solo, ma loro hanno i tecnici per studiarlo, eccetera, eccetera, capire se poi è sostenibile, perché la cosa è comunque semplicemente aprire lo stadium a dei costi, magari quando iniziamo ad arrivare a novembre, dicembre, che c'è Juvenex Gian Arzignano, Virtus Verona, magari rischi di giocare in uno stadium che è grosso e vuoto fa impressione, nel senso un'impressione negativa. Quindi è da capire se è sostenibile, però come idea, come messaggio sicuramente sarebbe importante, sarebbe bello. Vediamo cosa esce fuori nelle prossime settimane.
E allora noi facciamo partire l'hashtag, visto che ormai l'altra volta era team imbarcato e ci siamo andati. E stavolta facciamo l'hashtag Next Gen Stadium e Women Mokagatta. Facciamo i due hashtag, dai. Allora, siamo arrivati alla fine. Come sempre siamo arrivati quasi, siamo sull'ora e quarto. Non avevo pensavo di finire prima, in realtà poi alla fine sono venuti fuori anche dei bei discorsi, soprattutto con la Next Gen. Abbiamo dato ampio spazio alla seconda squadra bianconera. Ringrazio il mio compagno di avventura odierno, Marco Amato, giornalista di Bianconero. Ciao Marco, grazie come
Grazie.
sempre.
Grazie, Robby, grazie a te dell'invito, come sempre.
Io saluto tutti voi, amici bianconeri, ci risentiamo tra 2 settimane per andare a vedere cosa sarà successo alla Next Gen, quindi se sarà qualificata nei playoff, per i playoff, e come saranno andati le prime 2 partite delle Women dal ritorno col campionato con la Fiorentina e poi soprattutto il big match Altre Fontane di Roma contro la Roma. Alla prossima, forza Juve!